Biblioteche civiche torinesi. Servizio del libro parlato. Registrazione ad uso esclusivo delle persone con difficoltà di lettura. Emilia De Rienzo e Claudia De Figueiredo. Anni senza vita al Cottolengo. Il racconto e le proposte di due ex ricoverati. Retro di copertina. Non più emarginati, ma cittadini a pieno titolo, conquistano la libertà e iniziano una nuova vita. Roberto dopo 35 anni di ricovero al Cottolengo di Torino, Piero dopo 24 anni nello stesso istituto. Ascoltiamo la storia della loro vita. Roberto, nato nel 1945, affetto da tetraparesi spastica, aperte virgolette, io posso dire di aver cominciato a vivere davvero solo quando ho cominciato a lottare contro chi mi voleva vedere un soggetto affidato al buon cuore degli altri. Gli istituti non devono più esistere. Aiutare gli altri non può e non deve più significare ricoverare dentro quattro mura chi ha dei problemi. Chiuse virgolette. Piero, nato nel 1957, con dei moncherini al posto di braccia e gambe, afferma, aperte virgolette, oggi molte famiglie lottano per i loro figli, per tenerli con sé, ed è una cosa molto bella vedere i bambini, anche handicappati, molto gravi, essere coccolati dalle loro mamme e dai loro papà, giocare con i fratelli e con gli amici, sorridere come tutti gli altri bambini. Il sorriso di quei bambini, ve lo posso garantire, non è lo stesso dei bambini chiusi negli istituti. Chiuse virgolette. Emilia De Rienzo, insegnante, da anni si dedica all'approfondimento degli aspetti psicopedagogici dell'adozione, dell'affidamento e dell'inserimento sociale delle persone con handicap. È coautrice dei volumi Le due famiglie e Il lavoro conquistato, Rosenberg e Sellier, 1989 e 1991. Una famiglia in più, Utet, libreria, 1994. Storie di figli adottivi, Utet, libreria, 1999. Claudia De Figueiredo, laureata in lettere straniere, conduce atelier di pittura con ragazzi portatori di handicap o di altre forme di disagio. Ha collaborato alla stesura del volume Una famiglia in più, Utet Libreria, 1994. Lettera inviata nell'agosto 1883 dal canonico Cottolengo al re Carlo Alberto, al fine di ottenere il riconoscimento legale della piccola casa. Omissis, aperte virgolette. La Divina Provvidenza, sotto l'invocazione di San Vincenzo de Paoli, avendo da qualche tempo in qua coadunati alcuni letti a ricovero di taluni di quei molti miserabili che altrimenti perirebbero abbandonati come di condizione morbosa non ammissibili in alcun venerando ospedale. Chiuse virgolette, aperte virgolette, formeranno ricovero a molti infermi d'ambi i sessi e stanza l'educazione santa per vari generi di persone povere che altrimenti potrebbero essere, con la loro infelicità, il disturbo della pubblica pace ed il peccato in seno ai suoi sudditi. Chiuse virgolette. Presentazione. Ho conosciuto Roberto e Piero molti anni fa. È passato così tanto tempo che la memoria, più che aiutarmi a ricordare fatti precisi, tende piuttosto a riportarmi scene e immagini che vivo come un insieme indistinto. Vediamo. Mi viene in mente intanto che allora io ero una giovane di circa 20 anni e avevo scelto di vivere in una casa famiglia. con due ragazzi che, compiuti 18 anni, erano stati invitati cortesemente dagli istituti assistenziali dove erano ricoverati da anni ad andarsene. Erano senza casa, senza famiglia, senza un lavoro stabile. Tra i nostri ospiti abituali, ben presto si inserisce Roberto. Era stato contattato dai nostri amici che avevano scelto di fare volontariato all'interno del Cottolengo. Lo scopo era quello di offrire qualche opportunità di uscita, soprattutto ai ricoverati giovani. Ma Roberto, anche se non più tanto giovane, in qualche modo era riuscito a entrare a far parte del giro di quelli che ci frequentavano. Per parte mia non avevo mai voluto mettere piede dentro il Cottolengo. Ne avevo avuto abbastanza dell'esperienza presso un istituto di assistenza della provincia di Torino, che nel 1975 ricoverava ancora moltissimi ragazzini con famiglie problematiche, educati, si fa per dire, con personale recuperato tra laureandi di qualunque formazione e da ex ricoverati divenuti adulti, senza aver avuto altra esperienza se non quella dell'istituto. Avevo ancora ben presente lo squallore dei corridoi, il disagio che provavo ogni volta che entravo in quella che doveva essere la loro casa e che in realtà consisteva in un grande camerone da 30-40 posti letto per dormire e da un grande refettorio arredato con tavoli metallici. Roberto cominciò così a venirci a trovare con una certa regolarità nei fine settimana e per qualche giorno in più a Natale e Pasqua. Quando non poteva, qualcuno dei nostri amici, e più tardi la nostra figlia più grande, faceva la spola tra noi e lui per recuperare i vestiti che mi ero impegnata a lavargli per evitare che finissero nel calderone generale e quindi rischiassero di infeltrirsi o cambiare colore per lavaggi non idonei, come era già accaduto. Una volta ho dovuto andarci di persona e ricordo ancora oggi il corridoio grigio dove lui aveva cercato di sistemare una scrivania che, per quanto grande, si perdeva negli spazi enormi di quell'immenso camerone. Anche qui tanti letti con il comodino, occupati da anziani, in gran parte malati cronici e non più autosufficienti, costretti a letto in un insieme di rumori, odori e assoluta mancanza di qualunque segno che facesse pensare a un'idea di spazio personale. La nostra amicizia dura nel tempo e intanto cresciamo entrambi, non solo come età, ma soprattutto imparando a vedere la nostra vita in un'ottica diversa. Dalle lunghe chiacchierate con Roberto, che nonostante fatichi a parlare a causa della spasticità, ho imparato a comprendere, è sorta una rivisitazione, se così possiamo dire, dell'azione del volontariato all'interno degli istituti, innanzitutto. Roberto ha sempre ammesso che il sabato o la domenica erano sicuramente per lui e per gli altri suoi amici un momento importante perché si poteva uscire, ma non ha mai mancato di sottolineare come alla fine fosse sempre più forte l'amarezza del rientro e l'inevitabile separazione tra la nostra vita e la loro, separazione che anzi a ogni ritorno in istituto veniva ulteriormente rimarcata. Da parte mia avevo già da tempo constatato che il volontariato all'interno degli istituti per bambini poteva portare al massimo un po' di sollievo al lavoro svolto dal personale educativo. Non avevo più dubbi su quanto fossero deleteri per i bambini questi incontri sporadici e sganciati dalla realtà, e da tempo mi ero resa conto della necessità di impegnarmi piuttosto nei confronti delle istituzioni per sollecitarle a mettere in pratica il loro dovere di trovare al più presto famiglie, a seconda dei casi affidatarie o adottive, quando non era possibile per il minore il rientro a casa. Dal confronto con Roberto nasce però una nuova convinzione. Una consapevolezza che egli stesso mi ha fatto toccare con mano, sostenendo e dimostrandomi poi coi fatti, che anche per i casi come il suo, che per me allora sembrava senza un futuro alternativo, c'era sì molto da fare, ma fuori dall'istituto. Da allora sono trascorsi 25 anni. Roberto vive da più di 10 anni in un appartamento di una normale casa di abitazione, insieme a Piero, un altro amico già ricoverato al Cottolengo. Continuiamo a frequentarci come amici di un tempo, ma anche perché entrambi abbiamo scelto di proseguire il nostro impegno nel volontariato dei diritti, accettando di assumere responsabilità all'interno di associazioni che hanno scelto di operare per il riscatto delle esigenze delle persone in difficoltà. Questo libro nasce dall'incontro tra l'ULCES, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, che ha tra i suoi obiettivi statutari la lotta a ogni forma di emarginazione sociale, e la disponibilità di Roberto e Piero a mettere la loro storia personale al servizio della causa contro l'istituzionalizzazione totale delle persone in difficoltà e con bisogni di natura assistenziale. Ancora una volta insieme, la sottoscritta in quanto presidente dell'ULCES e loro, Roberto e Piero, come protagonisti della storia, per ribadire il nostro no al ricovero in istituto. Una risposta assolutamente anacronistica ai problemi di chi, bambini, adolescenti, minori o adulti con handicap, anziani, non può continuare a restare presso il proprio domicilio. Un appello forte a chi amministra, che si unisce a quello già lanciato col documento Istituti Mai Più dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza nel convegno di Roma del 25 giugno 1997, perché non siano più finanziate in Italia e all'estero nuove strutture di ricovero, neppure se con nuovi nomi, ma anche un invito a chi oggi gestisce istituzioni pubbliche e private, perché abbia il coraggio di chiudere con il passato e convertirsi al nuovo concetto di assistenza che mette al centro degli interessi la persona, i suoi diritti e la sua dignità. Vi sono importanti ricerche scientifiche, mai smentite o contraddette, che testimoniano i danni gravi e spesso irreversibili provocati dalle istituzioni totali pubbliche e private nei confronti dei ricoverati. Quanto più sono piccoli o deboli, tanto più essi restano traumatizzati per sempre dalla vita condotta in ambienti che non potranno mai assicurare le attenzioni affettive e relazionali di una famiglia. Insomma, è ormai chiaro per tutti che non basta avere un tetto sotto cui dormire e un pasto caldo al giorno da mangiare. Anche un'istituzione come il Cottolengo, e citiamo questa istituzione perché è tra le più note, non può più sostenere di essere indispensabile in questa sua veste di cittadella dei poveri. Grazie all'affermazione del diritto all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'integrazione scolastica, alla sanità, alla casa, al lavoro, ai trasporti sul territorio, anche persone con gravi limitazioni fisiche della loro autonomia sono in grado di continuare a restare a casa propria e di condurre una vita accettabile secondo i loro desideri e le loro possibilità. Roberto e Pierino ne sono un esempio vivente. La loro fatica, raccontata con molta sincerità, di imparare a vivere senza la protezione dell'istituzione che li aveva accolti per tanti anni, deve far riflettere chi ancora oggi pensa che sia giusto rinchiudere queste persone proprio per il loro bene, mentre in realtà è per il nostro egoismo e intolleranza alla diversità. Sono inoltre cresciute in misura sempre maggiore risposte assistenziali diverse dal ricovero in istituto anche per le persone con handicap intellettivo medio-grave. Sono centinaia i giovani che sono stati assunti in questi anni sia da aziende pubbliche che private. Molti di essi, oggi adulti, vivono una loro vita in piccole convivenze guidate, con un supporto educativo minimo di alcune ore giornaliere. Piccole comunità alloggio, da 8-10 posti al massimo, sono state realizzate in normali condomini o in piccole costruzioni inserite nel vivo dell'abitato, per chi ha invece una limitazione totale o parziale dell'autonomia a causa della gravità del proprio handicap intellettivo. Ci auguriamo dunque che questo libro testimonianza contribuisca a rinforzare negli enti locali e nelle istituzioni private scelte concrete a favore dei servizi domiciliari, diurni e residenziali, alternativi al ricovero in istituto, partendo dalle esigenze delle persone e non dalla salvaguardia delle strutture esistenti. I grandi edifici si possono riconvertire e vendere oppure affittare e con il ricavato acquistare tanti piccoli appartamenti sparsi nelle comuni case di abitazione da mettere a disposizione delle persone handicappate in grado di vivere autonomamente. Anziché costruire nuovi complessi, è meglio investire in piccoli alloggi per gruppi di 2-3 soggetti, convivenze guidate, oppure in tante piccole comunità familiari da 8-10 posti letto al massimo per chi ha maggiori difficoltà. Per le nuove realizzazioni, i comuni stessi devono semplicemente riservare nell'edilizia residenziale pubblica appartamenti da destinare a questo scopo, come previsto dalla normativa vigente, e imparare a investire le risorse disponibili, più numerose di quanto si pensi, in piccole costruzioni. Contrastiamo senza timore alcuno quanti ancora oggi vogliono convincerci che in nome dell'economia bisogna accettare strutture almeno da 20-30 posti letto per gli handicappati, se non di più. Non c'è ragione economica che tenga di fronte al dovere che abbiamo tutti noi e le istituzioni in primo luogo di garantire una qualità di vita dignitosa a chi non può, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, vivere come avrebbe voluto a casa propria. Maria Grazia Breda, La Scuola dei Diritti, Daniela Sessano, dell'Ulces. Pagina 15.